Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, la prima edizione del GR regionale di Controradio. Proseguono le indagini nel caso di Mati Mubakir, il ragazzo accoltellato a Campi Bisenzio e su cui oggi presso l'Istituto di Medicina Legale di Firenze si tiene l'autopsia. Da una prima ricostruzione emerge che il 17enne, appena uscito dalla discoteca, stava per salire sul bus che lo avrebbe portato alla stazione di Santa Maria Novella, da cui partiva il treno per Certaldo, il paese dove risiedeva, con la madre, la nonna e la sorella. Ancora sconosciuto il movente dell'aggressione, particolari da Sandra Salvato.
2 gennaio era la data fissata sul calendario dalla procura per i rilievi necroscopici sul corpo martoriato di Mati Mubakir, il ragazzo di 17 anni finito accoltellato dopo una serata in discoteca a Campi Bisenzio. Sarà Susanna Gamba, medico legale dell'Istituto Fiorentino, a cercare risposte in quelle ferite mortali, almeno 5, inferte tra il rachide lombare, lo sterno e il volto. Una violenza inaudita di cui rimane ancora oscuro il movente, anche se con i primi avvisi di garanzia a carico di 2 giovani ventenni, italiani di seconda generazione non sottoposti a fermo, gli inquirenti si dicono più vicini alla verità. I ragazzi, uno nato a Prato e l'altro a Firenze, potrebbero essere centrali nella risoluzione del caso su cui stanno indagando i carabinieri di Signa insieme con il nucleo investigativo di Borgo Ognissanti, coordinati dal PM Antonio Natale. Alcuni elementi indiziari sono stati acquisiti dalle videocamere sul bus della linea 30 di Autolinee Toscane, quello che avrebbe dovuto prendere Mati per tornare verso Certaldo e su cui non ha fatto in tempo a salire. Nel buco temporale tra le 3 e le 5 e mezzo del mattino, quando è stato ritrovato esanime in via Tintori, è in questo spazio che si è consumata l'aggressione, forse da parte di un gruppo di 4 ragazzi ben visibili nei video e su cui le ricerche si stanno concentrando. Un ultimo sopralluogo dei carabinieri ha fatto emergere anche un palo divelto di un cartello stradale, difficile a dire se sia stata un'arma per difendersi o per attaccare. Rimane quel "perdonaci tutti" scritto in uno dei tanti biglietti lasciati sul freddo cemento del luogo in cui ha perso la vita Mati Mubakir.
L'ex calciatore e allenatore Aldo Agroppi è morto questa mattina all'ospedale di Piombino all'età di 80 anni. Agroppi era ricoverato da qualche giorno per una polmonite. Da calciatore aveva debuttato nelle giovanili della squadra della propria città per poi indossare anche le maglie di Torino e Genova, Ternana, Potenza e Perugia. Per lui 5 presenze anche in nazionale. Poi la lunga carriera da allenatore chiusa nella Fiorentina nel 1993, al termine della quale divenne poi opinionista televisivo. Quella della scomparsa di Aldo Agroppi è una notizia che rattrista non solo la giornata ma la vita. È una di quelle notizie che non vorresti mai ti raggiungessero, perché con uomini come lui se ne vanno per tante ragioni pezzi della nostra esistenza, a dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Agroppi, con la sua corsa tipica, i capelli arruffati, lo ricordiamo come calciatore bandiera del Torino e poi allenatore di Pisa e Fiorentina. Questo "fai buon viaggio Aldo, la Toscana è orgogliosa di averti avuto come figlio", questa è la conclusione del comunicato di Giani. Cordoglio anche da parte della Fiorentina. Aldo Agroppi era stato allenatore, per l'appunto, come detto, da calciatore aveva vestito la maglia del Torino, aveva vinto 2 Coppe Italia, 200 presenze in Granata. Da tecnico si era seduto sulla panchina viola tra l'85 e l'86 e il 1993, in tutto una quarantina di partite. Il Livorno, club dove gioca invece il nipote di Aldo Agroppi, Andrea Luci, ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell'ex calciatore e allenatore. Le più sentite condoglianze alle famiglie. Viene ricordato che Agroppi era stato ricoverato appunto 15 giorni fa a causa, prima in medicina e poi in rianimazione, a causa appunto della polmonite. Fabrizio Curcio, il nuovo commissario alla ricostruzione per l'alluvione del 2023 in Aldo Mugello. L'ex capo della protezione civile si occuperà di Emilia Romagna, Marche e Toscana, ma non di Campi Bisenzio. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Finalmente le regioni colpite dall'alluvione del 2023 hanno un commissario straordinario per la ricostruzione. Si tratta dell'ex capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio, che già in quella veste aveva lavorato in Toscana. Soddisfazione generalizzata dal presidente della regione Eugenio Giani, all'assessore alla protezione civile Monia Monni, fino ai sindaci del Mugello alluvionati. Attenzione su Emilia, Marche e Toscana dunque, ma non su Campi Bisenzio, Prato e Firenze, che pure furono in alcune zone devastate da quell'evento alluvionale. E se le istituzioni esprimono soddisfazione per la nomina, anche a causa della stagione, i lavori non partiranno prima della primavera del nuovo anno. Ma questo non basta. Marradi è stato, insieme a Palazzolo sul Senio, il comune più colpito. Qui stanno iniziando ad arrivare i 25 milioni stanziati dal governo. Resta il problema delle burocrazie per accedere a questi fondi. La questione è tanto grave che tanti privati hanno addirittura rinunciato ai risarcimenti per le parossistiche complicazioni delle procedure. Mentre per quello che riguarda i comuni, il passaggio ai fondi del PNRR ha rallentato ancora di più la situazione. La lentezza sembra la cifra distintiva di questa operazione, che purtroppo potremmo definire all'italiana. Niente di nuovo, anni di attesa, burocrazie e soprattutto questo buco nero su Campi. Il sindaco Andrea Tagliaferri ha detto: abbiamo bisogno di 107 milioni di euro e 3 anni di lavoro, a noi occorrono fondi più che commissari, che non credo arriveranno, così come per i fondi stessi sembra che tutto sia fermo.
Il 78,97% delle strutture ricettive degli appartamenti registrati nella banca dati delle strutture ricettive risulta questa mattina in possesso del codice identificativo nazionale, il CIN. Sul sito internet istituito dal Ministero del Turismo è possibile monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento ai vari territori. Le regioni in cui è stato rilasciato il maggior numero di CIN sono la Toscana, prima, con 54.148, il Veneto, 48.751, e poi la Lombardia, Lazio, Puglia, Sicilia. Il sito offre ai turisti anche la possibilità di verificare l'autenticità di ogni singolo codice. E la Toscana è anche la seconda in Italia come meta turistica per la montagna dopo il Trentino. Bene anche le città d'arte, che non hanno vissuto però l'assalto tipico dei ponti e dell'estate del turismo mordi e fuggi. Questo è il bilancio che fa Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana, sul finire delle vacanze natalizie e di Capodanno. E Gronchi, a proposito del mondo del commercio sui saldi che partono sabato, dice: dovrebbero partire in realtà tra un mese. Ascoltiamo Gronchi.
In questa parte dell'anno c'è un turismo più stanziale, che tende più a costruire giorni di esperienze nella nostra regione, e il dato significativo è che si muove, ma in maniera coerente, nel senso che visita appropriandosi di quei luoghi, di quelle esperienze che può fare, senza semplicemente passare, come spesso invece accade in primavera. Quindi è un turismo in questa parte dell'anno che sta dando alle nostre città messaggi positivi, la dico in questo modo, perché siamo comunque in un contesto in cui non si sta strutturando tutto su alcuni poli come accade in altri momenti dell'anno. Quindi Firenze c'è gente, ma non quel turismo invasivo come c'è in altre parti dell'anno. La sostanza in questo caso è che ormai da qualche anno finalmente ce la facciamo ad avere una data di avvio unica a livello nazionale. Noi diciamo che è ancora troppo presto, perché chiamare fine stagione adesso i saldi, beh, insomma, è qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Continuano ad essere l'appuntamento più scelto, più voluto dagli italiani, dai toscani. Peraltro in Toscana in questi saldi invernali abbiamo una spesa media più alta del 20-30% rispetto ad altre regioni limitrofe, e questo, insomma, è un segnale che va letto insieme alla presenza dei turisti, che durante il periodo dei saldi spendono molto nella nostra regione. Però continuiamo a dire che se li spostassimo di un mese in avanti, quelli invernali e quelli estivi sarebbero più coerenti, in particolar modo in questi anni in cui questa bulimia da sconti da Befrade in poi sta dando messaggi davvero contrastanti ai consumatori.
Anche in Toscana gli effetti della crisi climatica si fanno sentire con frequenti eventi estremi, ondate di calore, fenomeni alluvionali, temperature del mare sempre più alte. Con l'amministratore unico del consorzio Lamma, Bernardo Gozzini, abbiamo fatto il punto su quanto accaduto in Toscana nel 2024.
vediamo anche gli ultimi due anni, purtroppo nel 2023 abbiamo avuto l'alluvione di Campi nel 2 novembre, con questo fenomeno estremamente forte e effettivamente eccezionale. In Romagna hanno avuto 4 alluvioni nell'arco di un anno e mezzo, e la gente è rimasta veramente provata, perché appunto avere 4 alluvioni una dietro l'altra sullo stesso territorio non è banale, anche dal punto di vista sociale incomincia a essere appunto un problema. E anche quest'anno noi, se andiamo a vedere, abbiamo avuto il torrente Spezza, appunto a settembre, era il 23 o 24 di settembre, con 220 mm tra San Vincenzo e Castagneto Carducci, con purtroppo la perdita anche di 2 vite umane. Abbiamo avuto il 17 ottobre Campiglia Marittima, Venturina, anche lì 220 mm in circa poche ore. Quindi, come vediamo, appunto ogni anno ha un suo evento particolare, e l'altro elemento è la temperatura del mare. Ancora oggi il mare è più caldo rispetto appunto a quello che dovrebbe essere, e questo naturalmente incrementa le probabilità di fenomeni intensi. Di fatto quello che si sta registrando in questi ultimi anni è proprio appunto un'accelerazione di questo cambiamento, e quindi un cambiamento delle temperature, un riscaldamento che effettivamente in pochi anni, perché dal 55 al 2022 sono 70 anni che sono nulla, un'inezia rispetto appunto a quella che è la storia del mondo, abbiamo avuto un grosso cambiamento, e questo dovuto a quella che viene chiamata appunto la Great Acceleration, la grande accelerazione.
Gioco d'azzardo, bilancio drammatico per la Toscana, che ha visto arrivare nell'anno appena trascorso la cifra del gioco d'azzardo online a 4 miliardi tra cavalli, calcio e poker. Dai 55.000 utenti pre-Covid siamo passati al doppio, 110.000, con il moltiplicarsi dei siti internazionali legali. Filippo Torrigiani, esperto e consulente della CNCA, autore del report annuale su gioco d'azzardo, ai nostri microfoni dice: per arginare il fenomeno manca la volontà politica. Sentiamo.
Abbiamo fatto nella fattispecie un focus per ciò che riguarda la spesa, e il fenomeno, portato del fenomeno sui gratta e vinci e sui conti gioco online, che sono numeri da far tremare i polsi. È un sistema vorace e famelico che sta purtroppo contribuendo a mettere sempre più in difficoltà i cittadini e tutti coloro che in qualche maniera si rivolgono al gioco d'azzardo, sperando di cambiare in meglio la loro vita, ma in realtà non è così. Tutto questo si inserisce in un contesto difficile, con il caro vita che ha significato nel 2023 un rincaro di circa 10.000 euro a persona tra carburanti, bollette, materie prime, spesa, cibo. Gli italiani sono indebitatissimi, l'85% purtroppo della popolazione ha un debito di qualche natura, e si continua a sperperare risorse importanti nella pratica del gioco d'azzardo. Voi pensate che mentre noi stiamo parlando, che abbiamo fatto i conti in tasca, e si prendono oltre 4.000 gratta e vinci al minuto, per un valore di oltre 23.000 euro al minuto, una cifra folle. Le persone si indebitano e talvolta cadono nelle mani degli usurai anche per via del gioco d'azzardo. Questa involuzione sta davvero mettendo a dura prova, soprattutto perché manca una volontà politica di mettere delle regole ferme al gioco. Tutto il gioco d'azzardo purtroppo oggi sta nel fatto che il gioco d'azzardo ormai è nelle mani della grande finanza internazionale.
Venerdì, domani, al Teatro Dante Carlo Monni di Campi Bisenzio, alle ore 21:15, all'ingresso libero, va in scena Grazie Lanciotto, spettacolo dedicato a Lanciotto Ballerini, partigiano, medaglia d'oro al valor militare, nato a Campi Bisenzio, morto in battaglia a Valibona, sui monti della Calvana sopra Calenzano, il 3 gennaio 1944. 81 anni dopo quel 3 gennaio, la società musicale Michelangelo Paoli di Campi Bisenzio organizza uno spettacolo teatrale musicale proprio per raccontare Lanciotto. Jacopo Gori è tra i musicisti e organizzatori dell'evento.
Questo evento nasce dal desiderio di raccontare Lanciotto. Per noi a Campi è abbastanza scontato, perché lo conosciamo un po' tutti, anche se non so quanto lo conoscano i giovani. Lanciotto Ballerini è stata la prima medaglia d'oro al valor militare della Resistenza, quello che ha fondato poi la Brigata dei Lupi Neri di Calenzano, e poi confluita nella Brigata Lanciotto, Brigata Garibaldi. Fa parte a pieno titolo della Resistenza Toscana. È stato il primo dei tanti sacrifici purtroppo di quei ragazzi giovani che scelsero la strada giusta, e ci sembrava giusto. L'altro anno lo volevamo fare, poi l'alluvione bloccò tutto, e l'altro anno bloccò tutto, e allora l'abbiamo posticipato di un anno, è un ricordo musicale. Abbiamo preso le testimonianze dei raccolte dall'Ampi di Campi Bisenzio, dei 17 ragazzi, che sono tutti ventenni, 22 anni, Lanciotto era un po' più grande, aveva 30, che erano su con lui in Valigona e che si sono salvati grazie al suo sacrificio, perché Lanciotto, quando si accorse di essere accerchiato, appena si accorse di essere accerchiati nel 180 tra repubblichini, fascisti e camicie nere, fece di tutto, fece il matto, perché si lanciò contro le forze nemiche e riuscì a far salvare tutti i suoi compagni, tranne uno che è morto con lui. Però diciamo quest'atto eroico segnò un momento importante, e l'idea era quella di prendere il tributo tramite il racconto di Ferdinando Puzzoli, che era il commissario politico della Brigata Lanciotto, e tutti gli altri che parteciparono con lui.
Fine anno di tensioni nelle carceri toscane con episodi di violenza a Prato e a Lucca, lo riportano i quotidiani Nazione Tirreno. All'Ogaia di Prato è tardo pomeriggio il 31 dicembre, una decina di detenuti hanno creato disordini al primo piano della struttura, e lo stesso giorno a Lucca un detenuto della casa circondariale è dato in escandescenza a sala colloqui, dove stava svolgendo un videocolloquio con compagna e figlia. L'uomo avrebbe distrutto tavolini, poi utilizzando una zampa per colpire un agente, quindi sarebbe barricato all'interno della propria cella. Un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo: il Viminale dovrà risarcire con circa 60.000 euro tra danni e spese legali un ragazzo che nel 2018 fu investito a Firenze dal corteo presidenziale di Mattarella, finendo in ospedale per 2 settimane. Lo ha stabilito nei giorni scorsi, come riporta oggi Corriere Fiorentino, il Tribunale di Firenze. Al termine del processo di primo grado, i fatti risalgono al 4 dicembre del 2018, Mattarella era in visita a Firenze in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo Fiorentino. Sulla Toscana oggi cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse più frequenti sulle zone settentrionali, in particolare nel pomeriggio a ridosso dei rilievi, deboli nevicate in Appennino a quote tra i 1400 e 1600 metri, venti moderati sud-occidentali forti a nord di Capraia, sui crinali appenninici e sottovento ad essi dal pomeriggio, mari motondosi in aumento fino a mari molto mossi a nord di Capraia, e le temperature in ulteriore lieve aumento. Scusate, grazie alla Regione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla il City Lights e poi Giovanni Gio Barbasso con voi. Buon pomeriggio a Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.